call me the seeker. Ciao a tutti e bentrovati con questa seconda puntata di Seeking Seekers. Io finalmente al microfono, sono Roberto. C'è questo studio che oggi è gremito, siamo ben in sei. Infatti ho la mia destra Valentina.
Ciao a tutti e bentornati.
Federico.
Ciao.
E due ospiti che oggi parleranno di una tecnologia innovativa bellissima di cui tutti abbiamo sentito almeno una volta parlare o che abbiamo visto un link, un video su YouTube e abbiamo detto che figata, però non tutti approfondiscono. Abbiamo con noi Luca Filippa.
Ciao.
E Marco Zappia.
Ciao a tutti.
Allora, prima di iniziare la puntata, Vale, se vuoi ricordare i contatti.
Sì, allora, potete contattarci nella nostra, alla nostra mail seekingseekersoq@gmail.com e sul nostro sito internet ondequadre.chiocciolapolito.it.
E non dimenticatevi, se volete, abbiamo anche una playlist su Spotify per condividere, ecco, anche un po' di canzoni che fanno anche parte di questo programma. Allora, Luca e Marco hanno due piccole aziende, diciamo, due che sono nate come startup. Abbiamo 3D-Oers, correggimi se sbaglio la pronuncia.
Giusto, 3D-Oers se vuoi.
3D-Oers se vogliamo essere anglofoni. E You Want 3D con Luca Filippa.
È così.
Ora direi, prima di mettere troppo carne al fuoco, visto che da parlare ce ne sarà tantissima, partiamo col primo pezzo. XTC, Statue of Liberty.
Bene, ovviamente c'è anche il nostro Simone in regia che ci ha fatto ascoltare questa bellissima canzone degli XTC. E ricordiamo tra l'altro che sul sito ontequadre.polito.it c'è già il nostro in streaming, in podcast, il nostro primo, la nostra prima puntata. Tra l'altro che ho fatto il grandissimo errore di riascoltarmi, una cosa terribile e imbarazzantissima. Ma spero che voi non l'abbiate fatto, ma per fortuna adesso oggi in studio abbiamo due ragazzi con noi che avranno tante cose da dire al contrario di noi nella puntata precedente. Per esempio Luca, partiamo soprattutto da quello che noi studenti, che per noi studenti è anche un po' una preoccupazione, quindi affacciarci nel mondo del lavoro dopo il percorso accademico. Quindi è importante anche per noi conoscere le vostre storie e come siete arrivati a svolgere quelli che sono i vostri progetti.
Ma nel nostro caso, al momento,
come dire, è una storia effettivamente un po' particolare da raccontare agli studenti, perché poi è una storia di imprenditorialità un po' di seconda mano al momento, perché tutti abbiamo, noi siamo tre soci, sì, e tutti abbiamo un'altra vita lavorativa, quindi questo progetto è più un sogno al momento. Un sogno che stiamo portando avanti, quindi un sogno che si sta concretizzando, ma che poi, prima di diventare effettivamente un lavoro a tempo pieno, ha ancora bisogno di molta strada. È nata così, è nata da un'idea sotto la doccia di una mattina di 1-2-3, che dopo una discussione che avevamo avuto insieme proprio sulla stampa 3D, che è un fenomeno che effettivamente è
attualissimo,
tutti attualissimo, interessa a tutti, tutti ne parlano, tutti ne scrivono, e abbiamo detto, beh, insomma, Vediamo se c'è uno spazio anche per noi in questo mondo qua. E quindi è nata questa idea di creare un portale che serve per condividere i file destinati alla stampa 3D. E quindi, se tu disegni modelli, crei appunto, certo, modellini per la stampa 3D, li puoi mettere online e poi questi modelli li puoi condividere, li possono trovare altra gente che li può,
quindi,
prendere,
stampare. Rendere accessibile questo mondo anche a chi davvero non se ne intende, diciamo.
È così, la nostra idea era proprio, diciamo, che per differenziarsi da quello che già c'è, perché ovviamente non ce lo siamo inventati, perché è, certo, difficilissimo ormai oggigiorno inventarsi qualcosa, abbiamo detto facciamolo più facile, perché tutto quello che c'è è per iniziati. Noi abbiamo detto proviamo a renderlo veramente molto pop, perché la stampa 3D tutti raccontano che dovrebbe arrivare nelle case, no?
Esatto.
Dovremmo quasi comprarcela, dovremmo regalarcela per Natale.
Tutti aspettano questo momento,
tutti
effettivamente.
Tutti aspettano questo momento. Allora abbiamo detto, per quel momento lì ci deve essere un sito facile, accessibile a tutti, anche a quelli che ancora, insomma, non ne sanno veramente tanto.
Certo. Bene, allora, prima di ascoltare anche la storia del nostro altro ospite e di approfondire tutto quanto, passiamo con il prossimo pezzo, che è un tributo doveroso, a mio modesto parere, per l'ultimo album dei Daft Punk del 2013, che infatti ha vinto praticamente tutte i Grammy Awards del 2014, tra cui l'album dell'anno. Alcune tracce, tra cui questa che stiamo per lanciare, ci rimandano al passato, e non è di certo un copiare il passato, visto che l'album ha visto numerosi interpreti proprio del periodo della disco music, tra cui Nils Rogers, chitarrista storico degli Chic. Quindi andiamo con Lose Yourself to Dance. Stopping. Facciamo un piccolo passo indietro rispetto a quella che è stata poi l'illuminazione sotto la doccia che vi ha portato a intraprendere questo progetto e in particolare, appunto, sempre ritornando al discorso di quello che interessa a noi studenti, anche la capacità di reinventarsi, o meglio di sfruttare il proprio percorso accademico non proprio alla lettera, ma anche, insomma, saper andare oltre gli schemi, perché ci hai detto che quello che appunto hai studiato ti è servito per il tuo primo lavoro, ma in realtà non è proprio inerente a quello che a questo progetto.
Sì, io sono un architetto, ho studiato architettura qua a Torino, faccio l'architetto e quindi l'architettura mi ha dato da vivere poco, perché come voi sapete ci sono più architetti che case, quindi no? Tutti avrete almeno 10-12 amici architetti, credo, a testa. Quindi questo rende un po' inflazionato il nostro mondo del lavoro, come quello di più o meno tutte le libere professioni. E in questa iniziativa imprenditoriale, diciamo, è stato utile fino a un certo punto, bisogna tirarlo un po' per i capelli l'utilità. Certo, c'è il discorso della modellazione che lo rende vicino, poi ho lavorato anche un pochino toccando gli aspetti della grafica dei siti internet, quindi nel momento in cui ho messo sul portale ho potuto dire la mia. Poi possiamo dire sicuramente non è proprio una competenza più che specifica, però io ci credo molto nel fatto che comunque la progettazione abbia molto a che fare con l'imprenditorialità, perché comunque la progettazione architettonica vuol dire programmazione, vuol dire rispetto dei tempi, vuol dire pianificazione economica, certo, vuol dire saper tenere insieme tantissimi aspetti, e quindi questo secondo me è tornato molto utile.
Anche un metodo.
Un metodo di lavoro appreso nella mia vera professione che ho ben riempiegato in quest'altra.
Quindi rendere utile magari qualcosa che abbiamo studiato, che diciamo chissà come lo utilizzeremo, e poi davvero riuscire a tirar su qualcosa di soddisfacente.
Sicuramente, sì.
Bene, allora abbiamo sentito il nostro Luca, e allora adesso sentiamo anche la storia del nostro Marco.
Sì, allora, io invece in realtà mi ci sono dedicato poi a tempo pieno a questo lavoro, a seguito in realtà di un po' di anni in azienda. Io ho studiato più marketing, economia e comunicazione. Ho lavorato 3-4 anni in azienda, sempre chiaramente tempo determinato, sostituzione, stage e così via, in multinazionali come Ferrero e Fiat, ad esempio. Durante l'ultimo anno in azienda ho conosciuto questa persona che poi ha fondato con me l'azienda, e insieme scrivevamo su un blog di sharing economy, quindi Airbnb, tow bike, car sharing, carpooling e così via. E abbiamo detto: perché non provare a fare una cosa del genere sulla stampa 3D, che è una nuova tecnologia? Lui è la parte ingegneristica, quindi studiando questi argomenti conosceva la tecnologia. Abbiamo detto: proviamo, e abbiamo fatto questa piattaforma in cui appunto la gente condivide la propria stampante, se l'ha già comprata, e sono già in molti ad averla comprata, e se tu vuoi farti stampare qualcosa richiedi direttamente a loro, quindi un crowdsourcing, come si chiama in termini tecnici.
Una delle piattaforme innovative che stanno venendo fuori.
Esatto.
È bellissimo alla fine, però questa tecnologia, la stampante 3D, no? Di cui tutti sentiamo parlare, che appunto arriverà nelle case, ma come mai non è ancora arrivata secondo te?
Ma allora, secondo me è un po' prematuro, perché è una tecnologia nata per fare prototipi, quindi si lega molto all'ambito industriale. Noi stessi ci rivolgiamo più che altro agli studenti di ingegneria che fanno già prototipi e così via. Nelle case cosa ti puoi stampare? Cioè, quello è il vero problema. Non puoi realizzarti oggetti funzionali dell'uso quotidiano più di tanto. Devi essere già un maker o un diciamo appassionato, oppure deve servirti per lavoro. Questo è il motivo, diciamo, per adesso. Se un giorno cambierà la tecnologia per cui potresti veramente stamparti una scarpa completamente, allora sarà un altro discorso.
E i prezzi immagino che diminuiranno nel momento in cui la tecnologia andrà avanti e prenderà piedi.
Esatto, sì, penso di sì.
Ok, passiamo col terzo pezzo adesso di Azarian Tree con Reckless. Check it.
your love. You just give it away. Feel the sweet your life. Living day to day. Feel the sweet your love. You just give it up. Feel the sweet your life. No one can you trust. Wreck the sweet your love. You just give it away. Feel the sweet your life.
Tornati, allora stavamo parlando delle stampanti 3D e se queste arriveranno mai nelle case di tutti quanti, insomma. Allora dicevi, Marco, insomma, sì, riguardo che è difficile comunque, che in questo periodo non sono tanto diffuse queste stampanti 3D.
Allora, sono diffuse, però ancora non sono nelle case di tutti, quindi non sono diventate così mainstream. Diciamo che il mondo si divide in mondo industriale, che ha già acquisito la tecnologia da diverso tempo, ma non ancora a sufficienza per quanto potrebbe, e di qua dal 2020 invece si maturerà questo mercato. E a parte il mondo industriale, in cui ci sarà effettivamente una rivoluzione industriale, per cui anche loro cambieranno il modo di produrre, quindi una rivoluzione di processo e di prodotto, c'è anche il mondo makers, cioè l'artigiano digitale, no? Colui che da solo si realizza gli oggetti. quindi ricorre all'autocostruzione per realizzare i suoi prototipi.
Noi ci siamo avvicinati molto a questo mondo nel costruire il nostro portale, perché abbiamo chiesto la collaborazione dei Fab Lab, che dei maker sono la casa, in pratica sono...
Ecco, infatti prima della puntata ovviamente stavamo spiando tutto quello che vi riguarda e vedevo appunto nel sito di U1 3D, che è appunto la tua libreria di modelli, e che è proprio un incontro di makers, cioè proprio un elenco appunto di tutti questi makers, che quindi magari ci spieghi
chi sono. Sono utenti che vengono da tutto il mondo, però adesso in particolare noi siamo riusciti a stringere un accordo interessante che ci fa molto piacere con il Fab Lab di Torino. Il Fab Lab è appunto un po' il tempio di questi maker, perché è il luogo, il laboratorio artigianale dove ci sono le macchine in condivisione, e queste macchine sono certo la stampante 3D, però incontrando le persone del Fab Lab, incontrando i makers, quindi quelli che veramente poi fanno, realizzano quella che vuole essere una rivoluzione per cui tu ti puoi produrre da solo tutto ciò che ti serve, no? Quindi è un discorso un po' interessante che va... in qualche modo va in scia con la decrescita felice, ma anche con... cioè, veramente, tocca tantissimi aspetti culturali. Ci siamo resi conto che c'è la stampa 3D, che è quella che interessa di più, ma ci sono tantissime altre macchine, macchine a controllo numerico, in cui tu di fatto, detto molto banalmente, inserisci un file e la macchina esegue. E quindi questo cosa vuol dire? Che l'oggetto che tu progetti, lo progetti al computer... Poi ci metti anche le mani per assemblarlo, ma lo progetti fondamentalmente al computer, e questo lo rende condivisibile. E nel momento in cui lo puoi condividere, ad esempio su U1 3D, però ci sono mille modi per condividerlo, chi poi lo scarica lo può riprodurre, e quindi anche se non è in grado lui stesso di disegnarlo, di progettarlo, lo può riprodurre o lo può rielaborare, e quindi lo può migliorare, può creare... Quindi è un concetto molto differente dall'industrializzazione, che serializza, ma è una costante possibilità di personalizzare. Certo. Quindi culturalmente è interessantissimo. Perché non è ancora nelle case di tutti? Perché in realtà ancora non sappiamo che cosa farcene.
E quindi è anche possibile questa cosa, che magari il mercato dall'oggetto in sé passi più che altro al software, e quindi la persona che l'ha progettato
lo fa. Lo farà. Pensi, il mercato delle miniature, ad esempio, tipo Warhammer, si sta muovendo in quel senso.
C'è una sorta di chilometro zero, cioè come gli agricoltori che ti vendono direttamente. Ora l'analogia assolutamente.
No, compreremo il file e ce lo stamperemo della miniatura di Warhammer. Non andiamo più al Games Workshop a comprarla, ma te lo stampi.
Ma per fare un esempio eclatante, la NASA aveva messo una stampante 3D. Su una stazione spaziale, in modo da non dover lanciare i pezzi di rifornimento ma farseli lì.
E questo obiettivamente è una genialata, perché non c'è bisogno di mandare discretamente lontano alcune cose.
Cioè tu spari un razzo nello spazio o mandi un file elettronico.
Spieghi un attimo che ti perdi il cucchiaino dello yogurt finisce su Marte,
diventa un po' un casino.
Lo stampi e via. Se devi fartelo arrivare da casa ci mette un po', eh.
Boh, allora passiamo con la prossima canzone, che è di Totteri, un artista norvegese che abbiamo avuto l'onore di ospitare a Torino nello scorso Club to Club con Inspector Norse. Oh.
Ed eccoci qua, allora siamo tornati, stavamo parlando di stampanti 3D e a riguardo sono molto curiosa di una cosa, perché io facendo ingegneria del cinema modello, quindi faccio dei modelli pupazzi che siano personaggi veri o cose del genere, e una volta mi sono ritrovata durante il mio tirocinio, avevamo modellato un Minions, insomma quelli personaggi di Cattivissimo Me, e abbiamo provato a stamparlo, ma purtroppo durante una volta finito di stamparlo questo Minions ha cominciato a crollare per terra perché non riusciva a stare in piedi, quindi ci siamo resi conto che non era la modellazione doveva essere fatta in una maniera diversa, quindi questo Minions esisteva virtualmente, però a livello fisico non stava in piedi perché non aveva uno scheletro dentro di sé, quindi magari se Marco ci puoi un attimo spiegare come vanno modellati o comunque che tipo di struttura dovrà avere questi.
Sì, allora
modelli.
La stampa 3D, come si diceva, ha delle sue prerogative, no? Delle cose intrinseche sia a livello di modellazione sia a livello di hardware di stampa. E il solido, diciamo, che si disegna a computer deve essere un solido chiuso, quindi le superfici devono essere chiuse, non può essere solo una facciata estetica, perché deve essere un solido stampabile. I software di stampa in realtà gestiscono già abbastanza la produzione dell'oggetto, nel senso che mettono supporti dove è necessario. Se tu lo fai vuoto, ad esempio, dovresti fare un cubo vuoto, no? Dato che l'oggetto viene fatto a strati, inizia dal basso, fare quindi la base, poi le pareti e poi il piano sopra. Fosse vuoto il piano sopra, la plastica appoggerebbe sul nulla e cadrebbe per terra. Invece costruisce dei supporti cosiddetti, quindi una specie di reticolato alveolare, come fosse esagonale, ad esempio.
Questo è quando usi programmi specifici,
sì,
giusto?
Cioè, sì, sì.
Anziché
quindi
modellare con un programma di modellazione generico, utilizzi programmi specifici per la modellazione,
sì,
per la stampa 3D.
Il software, diciamo che questo interviene dopo che tu hai modellato. Tu puoi modellare con tutte i software soliti, quindi Rhino, Blender, SolidWorks, SketchUp, Tinkercad, tutto quello che vuoi.
Ma poi ci vuole un passaggio intermedio per arrivare alla stampante 3D.
Una post-produzione.
Esatto.
E questo salverebbe la vita del nostro Minions,
esatto,
sostanzialmente.
Avrebbe salvato ormai.
Esatto,
ormai si è fuso il Minions.
Tu fai un'esportazione, come esporti in PDF col Word, qui esporti in STL, che fa questi layer che sono gli strati, e il software della stampante gestisce in automatico i supporti. Però, quindi uno dice, beh, facile, no, invece no. Ci sono delle cose che soprattutto i nostri amici architetti devono tenere conto, che ad esempio le pareti
frecciatina
verticali.
Frecciatina.
La vita è dura per gli architetti.
Fosse un ingegnere, potrei rispondere, ma neanche un ingegnere, si permette lo stesso.
Qui c'è lotta aperta contro gli architetti, no, nulla da dire, anzi. Però una cosa che spesso diciamo è che le pareti verticali, ad esempio, devono essere di un millimetro per stare sicuri, perché se sono più ridotte di un millimetro, poi crollano. E quindi fai un modello giustissimo in scala, la parete è meno di un millimetro, però mentre fai l'oggetto crolla.
Questo tema tra l'altro rientra nel discorso che facevamo sul fatto del perché appunto le stampanti 3D non sono entrate ancora nelle nostre case, e soprattutto dà anche valore al progetto che porta avanti la tua azienda, quindi quello, sì, di stampa su commissione, se non sbaglio.
Sì, esatto, noi di 3Doers diciamo che offriamo un doppio servizio, sia modellazione, quindi se una persona non sa modellare o non sa modellare per la stampa 3D, quindi vuole, diciamo, essere sicura di quello che sta facendo, ci può chiedere modellatemelo voi.
Mandaglielo il Minions che te lo
te lo facciamo 100% funzionante, anche vivo quasi.
Perfetto, allora poi mi mando il mio Minions che al momento è sprovvisto di scheletro.
Okay.
Minions invertebrato.
E l'altro servizio invece è di stampare su commissione. Uno perché dovrebbe comprarsi la stampante essendo così difficile da usare? Nel senso, non, o sei un appassionato e impari, non è difficile, vai in un Fab Lab, sono fatti apposta per spiegare alla gente come funziona una stampante e tutte le altre macchine. Però tu devi aver voglia di spendere del tempo per acquisire quella competenza. Voglia o tempo, nel senso, se tu ti occupi di un'altra cosa, chiaramente il tempo è limitato. E se invece non vuoi fare questo percorso, ti rivolgi un service. Quindi una volta all'anno devo stamparmi una roba, non mi compro la stampante, imparo a usarla, eccetera. Chiedo a qualcuno che me lo stampi, chiaramente. Se invece una persona è appassionata o lo fa per lavoro, è un altro discorso.
Certo. Bene, allora continuiamo a parlarne dopo il prossimo pezzo di Fabri Fibra, dal suo primo album in studio del 2002, prodotto da Giovanni Pellino in arte Neffa, se non dà il meglio.
Le storie bene o male sono uguali per tutti. Sono le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E che tu sei un
sessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Attenzione ai prezzi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento il dubbio senza una protezione. Senza una protezione, con quanta gente stai e quanti giri ti fai, finché non cambi hi-fi, finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e ai racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. Che ne diresti di farti quattro passi nei pressi degli eccessi? Attenzione, basta saperne gli accessi. Dimmi che vuoi cambiare finché interessi. Vedi che puoi cambiare tutto tranne noi stessi. Stessi discorsi alla stessa ora. Ora che neanche sai in casa tua chi ci vorresti. Non te ne accorgi, non avrai tutti i torti. Ma non capiscono il modo in cui ti comporti. Io da domani, tu da domani. Promesso che poi alla fine il fine è sempre lo stesso. A volte il mondo gira con più di un verso, a volte sembra che invece giri al senso inverso. Verso chi ti sei direzionata, spaventi quando capisci a cosa sei intenzionata. Vuoi che sia il continuo di un buon risveglio, ma da chi pensi che torna se non dai meglio? Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma a volte il meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma di sti tempi meglio chi stop easy. Se non dai meglio non ti torna al meglio, ma a volte il meglio può mandarci in crisi. Se non dai meglio non ti torna al meglio. Fa bene lasciarsi, lasciarsi. Fa bene lasciarsi se prima contiamo i danni, ma prima di addormentarti i sogni non te li programmi. Chiaro, chiaro che poi è inutile dirsi banalità, ma noi dimmi di noi che ci cambierà in questi anni. Ci cambieranno questi anni. A volte l'abitudine dei sorrisi, di baci in visi diversi, immersi in solitudine. Ogni lasciata è persa di chi ti ricordi il nome. Come non saremo noi a capire quando si scherza. Bene o male le storie sono uguali per tutti, no? Sono sempre le stesse storie che si vivono tutti i giorni. E se non cambi canzone e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione, meglio fare attenzione. E chi ci parla con chi non fa attenzione? Non io, ci parli tu, non io, no, non io, ci pensi tu, non io, parli tu. Non io, sì tu, non io, no, non io, sì tu, non io, tu, non io, non io, no, non io, sì tu, non io, tu, non io. In queste mie realizzazioni perdo le combinazioni senza avere conclusioni, senza avere conclusioni. Mai più estremizzazioni fatte di combinazioni senza avere conclusioni. Conclusioni ti fai finché non cambi. Ma quanti tiri non fai, con quanta gente stai e quanti giri ti fai finché non cambi e fai, finché non cambi canzone, non cambi stazione e neanche trasmissione. Attenzione, attenzione, attenzione ai depressi, a chi ha più interessi, a chi inventi racconti e racconti stessi. Distinzione tra i sessi, meglio fare attenzione, anche se sento il doppio senza una protezione. Senza una protezione, con quanta gente stai e quanti giri ti fai,
Eccoci tornati. Allora, io volevo chiedervi una cosa in realtà che mi ha molto incuriosito, no? Che si parlava anche un po' dei limiti delle stampanti 3D adesso. Si può fare qualcosa oltre alla plastica o si utilizza solo la plastica?
Allora, diciamo che la cosa più diffusa è la stampante 3D a filamento, quindi quella che usano soprattutto i makers, perché sono scaduti i brevetti 6 anni fa, adesso costano anche da 500 euro, 2000 euro, quelle cosiddette desktop, e quelle usano solo plastica. Poi in realtà, sì, appunto, quelle sono applicate anche al food, quindi puoi stampare la pasta, per dire, e puoi stampare la ceramica, ci sono diverse applicazioni. Però diciamo che tendenzialmente c'è questo materiale che si chiama PLA, un materiale biodegradabile, quindi è decisamente buono da utilizzare, e del più diffuso. L'altro è l'ABS, che è sempre plastica. Insomma, quelle stampanti a filo tendenzialmente fanno plastica. Bisogna andare su quelle industriali per fare anche gomme e addirittura metalli. Ci sono stampanti 3D a polvere di metallo che viene sinterizzato al laser per cui si creano già oggetti funzionali. C'è una Avio Aero, si chiama, un'azienda che fa palette di turbine aerospace. È un investimento da 80 milioni di euro,
quindi non proprio per tutti nelle case, come dicevo prima.
Chi non ha 80 milioni di euro per comprare?
Esatto.
È una stanzetta dove mettono, che immagino che sarà piccola,
per mettere una turbina,
per fare una macchina che produce turbine, esatto. Stampa turbine.
Bello, tipo ti svegli e dici oggi la compro.
Addirittura hanno fatto loro, si producono loro i materiali, hanno modificato le stampanti come si modificano i motorini, diciamo, per renderle più prestanti, perché si passa da prototipazione a produzione. Loro fanno proprio produzione migliore di pezzi e non ci deve essere errore, scarto, che invece nella prototipazione può esserci. Se devi fare due pezzi lo fai due volte, devi farne 10.000, se c'è un errore del 5% già è un po' troppo importante.
E beh, quindi magari si inizia anche a dire davvero, non so, l'inconveniente in casa, mi si è rotto il pomello della doccia, se hai più materiali a tua scelta si può davvero magari non uscire, spostare questo mercato e comprare direttamente le cose a casa e stamparle.
Sì, poi il mondo maker si sta un po' spostando anche su quello, caricando questo PLA con degli altri materiali. Quindi c'è il PLA caricato alluminio, il PLA caricato a bronzo, caricato a legno, che sembra legno effettivamente, sembra alluminio, eccetera. Non lo è, quindi non ha poi le prestazioni funzionali. Se devi veramente usarlo nella doccia, probabilmente poi si sfalda dopo un po'.
Cioè come il Minion, di nuovo.
Esatto.
C'è però molta ricerca, mi sembra, nel campo dei produttori, esatto, di stampanti sul metallo, perché il metallo chiaramente sarebbe una grossa svolta, ad esempio anche per la gioielleria. Quindi è qualcosa verso cui il mercato si sta muovendo, anche perché adesso la combinazione appunto di resine e di metalli, questo lo so per il mio primo lavoro, quello d'architetto, permette effettivamente di fare delle cose incredibili, per cui lavorazioni con i metalli in spessori bassissimi comprò le prestazioni effettivamente dei
infatti
metalli.
Prima lui parlava, distingueva movimento makers e industriale,
sì.
Quindi questa distinzione, cioè la ricerca è più orientata in un verso, nel senso c'è più anche finanziamenti, perché poi magari si parla di quello, piuttosto nell'ambito industriale.
Beh, allora, ci sono secondo me due movimenti diversi anche lì, perché il mondo maker è un mondo crowdsourcing, crowdfunding, insomma, crowd di qualsiasi crowd cosa, certo. Open source. Quindi diciamo che l'investimento è dato dal tempo dedicato da ogni persona che mette poi in condivisione il suo progetto. Prusa, Arduino, tutti questi...
È un movimento
elementi
anche molto culturale, esatto. E quindi non soltanto...
Infatti legato, la parola movimento mi ha appunto incuriosito sotto questo aspetto.
È l'innovazione dal basso, si dice, perché praticamente tutti partono da quello che fanno già gli altri, lo modificano un po', lo migliorano, lo mettono in condivisione, quindi lavorandoci tutti si arrivano a delle cose nuove. Il movimento industriale invece è fatto da verticalmente, per cui ci sono i finanziamenti, grossi competitor e persone che appunto, come questa azienda che poi è sotto General Electric, fanno dei grossi investimenti e incrementano la tecnologia. Da una parte c'è uno standard, dall'altra c'è il crowd, quindi la popolazione che agisce.
Ieri il Fab Lab di Torino ha postato su Facebook una foto dove c'erano loro del Fab Lab con John Elkann, che era andato il giorno prima in visita al Fab Lab di Torino, quindi questo per dare l'idea dell'importanza che ha per il mondo industriale.
Che è comunque rilevante, magari stamperemo una Fiat prima o poi.
Potrebbe essere carino.
Beh, comunque le preserie vengono già fatte, spesso i paraurti, con un'altra, diciamo, si stampa il paraurti in 3D con tecnologia SLA, quindi una resina. Sono delle macchine giganti, anche lì da 1 milione di euro, adesso non voglio sempre parlare di soldi, però
di
per
cose
fare
giganti.
Questa distinzione è così, nel senso che si passa da 2.000 euro a 1 milione senza passare dal via. Stampano questi paraurti e poi fanno con stampi in silicone colate di resina vacuum casting e fanno le preserie per le macchine. E ho visto farle anche qua in Piemonte, Lombardia, ci sono aziende italiane che lo fanno. Interessantissimo anche quello.
Sì, è molto bello alla fine vedere comunque una tecnologia che tutti vorremmo vedere al più presto e sapere che dall'alto alla fine si sta sviluppando un sacco. Vogliamo lanciare la prossima canzone?
Sì, allora il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è Don't Falter di Mind Royal.
We'll be right back.
Bene, eccoci di nuovo. Il nostro buon Simone dalla regia, oltre a sostenere chiaramente il nostro Luca sulla faida architetti e ingegneri, ma questo verrà dedicato a una puntata a parte, perché
io sono neutrale, comunque marketing va bene con tutto.
E oltretutto ci ricorda appunto di segnalarvi i nostri contatti. Potete scriverci per qualsiasi cosa su seekingseekersoq@gmail.com. Potete trovarci su ondequadre.polito.it, che è il sito della radio di Ateneo, dove potrete trovare tutti i nostri podcast, ma nonché la playlist Spotify e anche Facebook, la pagina Facebook Seeking Seekers. Ma adesso parliamo un po' di qualcosa di un po' più romantico, dopo i materiali, tutte queste cose, e volevamo sapere come vi siete incontrati e come è nata appunto quella vostra collaborazione.
Storia d'amore.
Esatto.
Ho capito. Ebbene, noi ci siamo conosciuti a Roma, a una Maker Faire, che è una grande happening per tutti i makers, dove quindi entrambi eravamo andati un po' in cerca di contatti. E abbiamo scoperto di essere di fatto due aziende che nascevano nello stesso momento, nello stesso posto, e di fatto molto complementari, perché 3D Oers di Marco propone la stampa, però servono gli oggetti da stampare, no? E gli oggetti si possono trovare su U1 3D, e però quando poi ce l'hai l'oggetto lo devi stampare, allora puoi andare su 3D Oers, no? E quindi abbiamo visto che insomma c'era margine per lavorare.
Poteva funzionare, sì.
È stato amore a prima vista
perché eravamo molto complementari, perché ci interessavano le stesse cose, ma alla fine eravamo molto complementari. E adesso abbiamo concretizzato questo amore facendo un concorso che si è chiuso ieri, in collaborazione anche con Zikat, che è una fabbrica di cioccolato torinese molto famosa, molto antica, e di fatto il concorso appunto valorizza questa nostra relazione, perché di fatto il concorso è: carica un oggetto su U1 3D, 3D Oers stamperà i vincitori e Zikat li metterà dentro un uovo e te li manderà.
Just come in ogni buon amore c'è del cioccolato.
Esattamente, difatti, così.
Adesso abbiamo un po' fatto questo evento al Polo, in cui abbiamo conosciuto anche voi, perché solitamente il target principale dovrebbero essere loro, gli studenti. Se ci state ascoltando, studenti, accorrete.
Esatto.
Diciamo, sia sul nostro sito che 3Doers, sia su U1 3D, perché voi già modellate, già prototipate questa nuova tecnologia, almeno ci permette di farlo in modo un po' più
proprio così. Alla fine io sono stato attirato dal vostro banchetto davanti all'I3P con questi oggetti 3D molto carini, tra cui il logo di Fallout, queste cose molto nerd per attirare studenti del Politecnico,
le esche Game of Thrones, un'altra.
Esatto.
C'era anche uno Yoda, mi sembra.
Sì, Yoda, beh, Yoda è il portafortuna
intramontabile.
Primo oggetto stampato Yoda.
Anche questa è una grande cosa. Se è il primo oggetto Yoda, non può che andare bene un'azienda, diciamo.
Speriamo, grazie.
Io volevo farvi un'altra domanda. C'è un particolare prodotto, un oggetto che vi hanno richiesto più persone e che va particolarmente in questo ambito della stampa 3D? O no? O capitano sempre oggetti diversi, sempre disegni diversi?
Essendo proprio una tecnologia che fa cose inesistenti, quindi la usi per fare roba che non trovi in giro, cose tue, è sempre roba diversa. Diciamo che una convenzione, ad esempio, è stato spesso fare loghi. Nel senso, voglio pubblicizzare il mio locale, mi servono 100 loghi portachiavi facili, però chiaramente cambia da cosa a cosa. Un altro ci ha chiesto di fare il tacchi per scarpe, per dire, quindi prototipi di tacchi, anche pezzi funzionali, perché poi sono anche pezzi da utilizzare con l'ABS, si possono utilizzare tacchi da donna.
Ma difatti la grande differenza, secondo me, ci sono proprio due binari: quello degli oggetti un po' autoreferenziali, il portachiavi, il portacellulare, che hanno magari anche una funzione, ma che in realtà sono così oggetti più estetici, no? E poi invece c'è tutto il campo che noi troviamo più intrigante e che magari traccia la strada per che cosa potrà essere veramente la stampante 3D in un futuro, che è quella dell'utilizzo per fare delle componenti, quindi crearti quella componente che ti manca, no? Noi quando abbiamo iniziato a lavorare su questa cosa volevamo fare un filmatino per promuoverci, dove facevamo la realizzazione di un calcio balilla, no? Perché alla fine, se tu ci pensi, calcio balilla quasi tutto te lo puoi produrre con una sega, un martello, poi però magari ti mancano gli ometti, ad esempio, no? Allora gli ometti te li puoi stampare con la stampa 3D e lì secondo me diventa più interessante, cioè il completamento, la possibilità di fare qualcosa che prima non potevi fare,
qualcosa proprio su misura che non va su un mercato a larga scala, ma esatto.
Ecco,
te lo fai
quindi,
apposta per
infatti
te.
Mi incuriosiva tra l'altro un termine che aveva usato Marco poco fa, dell'artigianato digitale. Quindi appunto proprio questa cosa del calcio balilla riassume un po' anche il fatto che questo artigianato digitale può essere complementare a invece l'aspetto tradizionale.
Lo è, sicuramente.
Non c'è magari il rischio che possa essere che lo sostituisca o potrebbe rimanere questo equilibrio comunque?
Ma di sostituirlo no, chiaramente bisogna rinnovarsi sempre, perché grazie a questi nuovi procedimenti si possono fare cose prima impossibili o abbattere i costi di mercato. E non lo so, ad esempio puoi fare un fischietto già con la pallina dentro, non devi incollarlo, saldarlo dopo, quindi oggetti anche impossibili. Oppure appunto non costa poco, perché un altro motivo per cui la gente non accede alla stampa 3D è perché dice che costa tanto. Effettivamente se vuoi farti una bottiglia di plastica in 3D la paghi 25-30 euro, non per dire.
Che non è proprio oggi, sì.
Però per farti una bottiglia di plastica come la vuoi tu, inesistente, con metodi tradizionali, devi magari farti uno stampo da 5.000 euro. Quindi paghi 30 euro ma non ne paghi 5.000, cioè questa è la differenza. Oppure te la fai a mano, prendi un pezzo di un cubo di plastica e te la scolpisci, però è un altro discorso.
E poi rispetto all'artigianato tradizionale c'è quella differenza culturale di cui parlavo prima, che è la condivisibilità e la riproducibilità, perché nel momento in cui il mio progetto parte da un file e io quel file lo posso condividere, certo, allora chiunque lo può prendere e può realizzarlo di nuovo, ma lo può modificare, no? E quello che sperimentiamo poi normalmente con l'utilizzo del computer rispetto al disegnare a mano, quando parliamo ad esempio della mia professione. E questo è molto, questo è quello che fa la differenza.
Vediamo infatti in realtà anche cose molto particolari su U1 3D, come ad esempio una regina per gli scacchi. Effettivamente mi si rompe la regina, non è che vado a comprare un'altra scacchiera, scusa, mi stampo solo la regina.
Stampi, esatto.
Oppure ad esempio i giocattoli apposta per il cibo, per magari far mangiare i bambini, vediamo magari un aeroplanino con la banana per farglielo mangiare. Quindi ci sono anche cose molto molto particolari.
No, anche sull'utilizzo c'è poi anche da dire, rispetto alla difficoltà di modellazione, sta diventando sempre più diffuso gli strumenti per la scannerizzazione. Quindi ti si rompe la regina degli scacchi, la scannerizzi attaccandola con lo scotch e poi la riproduci, perché a quel punto il modellino è già bello che fatto con lo scanner 3D. Quindi
mi sa che la nostra puntata volge al termine. È stato bellissimo, stra-interessante.
Mille domande ancora,
sì,
da fare.
Sì, infatti vi rinviteremo, stiamo progettando
vogliamo tornare.
Stiamo progettando di fare una puntata al mese sulla stampa 3D.
Noi ci siamo divertiti, ci diamo esatto. Disponibili.
E Luca si è anche proposto di ritornare in veste di corridore.
Nuotatore.
Architetto.
Poi posso inventare, non vado più via.
E quindi vi diamo per l'ultima volta i contatti, se ci volete scrivere ci trovate di nuovo in Gmail con seekingseekers@gmail.com e su Facebook alla pagina Seeking Seekers, dove troverete sicuramente il selfie che Marco stava facendo prima della puntata. Quindi vi lasciamo, ciao a tutti, e vi lasciamo magari con l'ultimo pezzo, se riusciamo a tenere 10 secondi, ma non credo. JMXX con Good Times. See the